La TV che si ascolta.
Ed eccoci, buon pomeriggio, pronti anche oggi in questo giorno uggioso, piovoso e molto freddo per iniziare una nuova puntata di Audience, la TV che si ascolta, pronti a portare sorriso, spensieratezza e il sole dovunque voi siate. Buon pomeriggio a tutti, io sono Matteo.
Io sono Charlotte, buon pomeriggio a tutti. E in regia abbiamo come al solito Sofia, la nostra splendida regista.
La nostra Sofì Baglion.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora, io direi che è proprio il caso di portare un po' di sole in questa giornata che ci sta regalando veramente delle vagonate di pioggia.
Di pioggia, ma ovviamente noi vi porteremo il buon umore e la spensieratezza.
Come al solito.
Io già ho visto Charlotte, quindi sono più felice.
Lo so,
poi dovreste sapere cosa abbiamo detto fuori onda. Salutiamo,
no, noi
tutti.
C'è sempre grande allegria. Oggi, tra l'altro, lo studio è pieno di
popolato,
gente. Perché a Audience tutti vogliono venire ad Audience.
Tanti amici, ma anche ex amici di puntata.
Che ritornano. Perché certi amori fanno giri immensi,
ecco,
e poi ritornano. Come
a buon
dicevamo.
Intenditor, poche parole, diceva Manzoni. Ma torniamo a capofitto nella nostra puntata piena di temi anche oggi, no, Charlie?
Sì, apriamo con dell'attualità. Ritorniamo a parlare di crime, televisione, casi della, appunto, cronaca
italiana,
recente, e come la TV affronta questo tipo di tematiche e come lo fa anche attraverso serie TV e prodotti audiovisivi,
sì,
piuttosto che insomma
con
podcast,
anche, diciamo così, dei casi specifici che poi vi racconteremo. Andremo poi all'intrattenimento perché fervono i preparativi per il Festival di Sanremo, anche se mancano appunto ancora
anticipo
dei mesi, ma vi daremo qualche chicca e non solo. E poi
altri ritorni, perché è ritornato Fazio sul 9, quindi abbiamo una nuova rete che, come avevamo già detto, sta portando acqua al proprio mulino, già con volti come Amadeus, quindi andremo
faremo,
un po',
esatto, un paragone proprio tra
capire.
Fazio e Amadeus. E poi torna,
e
lo
poi,
diciamo,
e poi torna la rubrichetta.
La rubrichetta,
chiedilo
a Charlie, che poi giustamente, come ha detto qualcuno fuori onda, ma chissà mai che cosa ti dovremo chiedere.
Ma ragazzi, voi non sapete quante persone mi hanno chiesto questa rubrichetta.
Certo.
Cioè, io,
sì,
io non
credice.
Volevo farla, però tutti mi hanno
a
detto
Roma,
farla.
Iris mi dice che si dice credice.
Anche Ariete ha richiesto,
allora,
questa rubrichetta.
Anche a Mil... sì, certo. Allora, ma adesso partiamo, direi, con la musica di Radio Yulm. Seguiteci anche sui nostri social, Facebook, Instagram, @ Radio Yulm, il nostro numero WhatsApp,
che è 331 14 38 923.
Partiamo così.
Bastava una margherita per giocare a
mamma non mamma.
Ma si può crescere in fretta se vivi crescendo per strada. Mai visto i tropici solo con domini senza camicia, ma con la katana su vecchi mobili sognano zafferi su una collana. 3 anni nella gang, su una terrazza, con quelli come me la facciamo latta, bocca mitraglia. Fuori fa solo ratta. Vedo bimbi col baraclava senza mamma. Mi vedrai ballare puntando al cielo le lame dentro la città, ta. Di Dio, oh. Che vita loca col gioco dell'oca, ma con la madama succo alla pesca fuori dalla messa tra nuvole di marijuana. Baby, se mi nomini, è come se volassero elicotteri. A volte la famiglia ti sembra lontana, su un ponte tutti in fila indiana. 3 anni nella gang, su una terrazza, con quelli come me la facciamo latta, bocca mitraglia. Fuori fa, solo latta, ta. Vedo bimbi col baraclava senza mamma. Mi vedrai ballare puntando al cielo le lame dentro la città, ta. Di Dio. No mai, ti perderei, no mai. Qua non studiamo violino, noi non fottiamo un amico. Giurami che tu mai mi tradirai, no mai. Anche per un Bentley tu ti din. No mai. Fuori fa, solo ratta. Vedo bimbi col baraclava senza mamma. Mi vedrai ballare puntando al cielo le lame dentro la città, ta. Di Dio, oh. Fa, solo
Mahmood con Ratatata. Sono le 17.36.
Ratatata.
Scusatemi, ho dato per scontato che fosse onomatopeica, ma vabbè.
È partita.
Allora, le 17.36 su Radio
la moto che si inceppa. Ratatata.
Quando provi a farla partire. Vabbè, andiamo avanti. Questa è Audience, la TV che si ascolta, e siamo all'inizio della nostra puntata. State con noi fino alle 18.30. Introduciamo subito la nostra amica di puntata, che, come dicevamo prima,
certe volte torna.
È un amato e desiderato ritorno, ed è Claudia Privitera, che ricordiamo gestiva, ha condotto, ecco, il programma Il Salottino nei pomeriggi di Radio
fino
Yulm
a qualche
mese. Buon
ciao,
pomeriggio.
Claudia.
Buon pomeriggio, ciao.
Meno male che
bentornata.
me l'hai ricordato. Ora piango come il cielo di oggi,
no,
perché solo io, solo il mio ritorno poteva far venire
questo
tempo.
Vedrai che il gossipino arriverà anche
già,
oggi.
Ma poi già prima fuori onda
fuori vabbè, onda, sapeste voi cosa diciamo fuori
abbiamo
onda.
Già fatto un salottino, però audience è un po' salottino,
è vero.
Ma io ho sempre detto che c'è questo gemellaggio tra salottino, c'è anche tra Siri Riproduci, che ringraziamo per averci ospitato settimana scorsa.
Tra l'altro ne approfitto per salutare la nostra nuova social media manager, che è Alice, che è qui con noi e che creerà dei contenuti ad hoc.
Esatto, rimarrete incantati, come rimaniamo incantati noi dall'attualità che vi raccontiamo. Siamo sempre in diretta Audience, la TV che si ascolta, 17.34 e 44 secondi, e partiamo. Perché siamo in diretta in questa 62esima puntata in diretta con voi e torniamo ad occuparci della stretta attualità, in particolare, come hai detto tu, Charlie, della cronaca, perché sì, probabilmente è passato inosservato un importante servizio mandato in onda alle Iene domenica scorsa, che ha riacceso un po' nell'opinione mediatica un caso di cronaca che negli ultimi anni ovviamente ha fatto parlare, e che dopo questo servizio torna agli onori appunto delle cronache dopo le dichiarazioni di uno dei suoi protagonisti, diciamo così, più celebri. Ci riferiamo ovviamente al caso di Sara Scazzi, la quindicenne uccisa da vetrana nell'agosto del 2010, no Charlie?
Esatto, perché dopo le dichiarazioni rilasciate da Michele Misseri, che è lo zio di Sara, tornato libero a febbraio dopo aver scontato la sua pena in carcere, fanno discutere parecchio, abbondantemente, e hanno riacceso l'opinione mediatica intorno al caso, che si è chiuso da anni generando insomma non poche polemiche sui social e non solo. Ma andiamo un po' con ordine, ecco, perché se è vero che il diritto e dovere di cronaca è fondamentale, è anche vero che le modalità con le quali si fa l'informazione in questo caso fa la differenza, lo dicevamo già qualche puntata fa.
È vero. Oggi vi faremo ascoltare alcune dichiarazioni rilasciate proprio da Misseri, ma proveremo anche a chiederci, ovviamente, come facciamo sempre qui a Audience, come la TV tratta questi casi di cronaca, che sistematicamente diventano materia per nuovi podcast, documentari, addirittura serie televisive trasmesse e prodotte dalle moderne piattaforme di streaming. La domanda che ci facciamo e che rivolgiamo subito alla nostra amica di puntata è: l'Italia è un paese amante del true crime a questo punto?
Ma assolutamente,
Claudia.
Sì, ma non solo l'Italia, il mondo intero.
Possiamo ricordare un attimo che Claudia è qua in veste di amica di puntata,
certo,
ma anche perché questo tema è abbastanza vicino, se non perfettamente coincidente, con quello della tua tesi.
Esatto, la mia tesi laurea si basa proprio su podcast true crime. In realtà però giustamente mi sono dovuta fare una cultura su tutto il true crime.
Beh, ovvio.
E in realtà,
anche perché poi il true crime parte proprio dalla cronaca.
Esatto. Certo. Sì, assolutamente, infatti già dal XVIII secolo vanno avanti tutte queste questioni di true crime.
Sì, intanto,
ho fatto il ripasso.
Intanto ripasso.
Il ripasso del discorso per la tesi. No, a parte gli scherzi, assolutamente sì, tutto il mondo in realtà è legato al true crime, forse perché è proprio quella sfera del male che, a cui uno si avvicina ma non supera mai,
sì,
capito, quella linea, ovviamente.
Diciamo che è come se restasse a guardare,
esatto,
no?
Sì.
Si diventa spettatori.
Ma poi più che spettatori si diventa proprio quasi ossessionati, perché tu vuoi sempre sapere di più.
Sì, cerchi un po' morbosa,
ovunque, morboso, sì, quasi morboso. E
come,
è una cosa
per
che
fare
mi è
un paragone, è un po' azzardato, però è così, come se fosse un gossip, no?
Sì,
alla fine, visto che parlavamo del salottino, no? Un gossip con tutte le informazioni che piano piano vengono sviscerate.
Sì, ma tanto che anche la TV, come avete detto voi, li tratta quasi,
sì,
questi
appuntate,
casi, come se fossero dei gossip.
Beh, ma anche io penso che gran parte del pubblico abbia anche un approccio quasi di cioè guardi questo tipo di programmi, questo tipo di informazione anche in maniera un po' per esorcizzare,
sì,
diciamo, la paura rispetto a questi casi, questi fatti che purtroppo sono sempre più frequenti,
sì,
ecco.
Ma poi eravamo piccoli tutti, eravamo più o meno alle elementari,
sì,
quando
certo,
è successo questo,
certo,
caso,
certo.
E se ancora se ne parla, se ancora ci sono dei dubbi, si tratta proprio di un cold case, ossia un caso che praticamente è stato risolto ma
lascia
sempre dei dubbi,
degli,
no?
Strascichi, sì, anche perché effettivamente è uno dei casi, penso anche ad esempio al caso poi di Yara Gambirasio,
sì,
che
sì,
ha acceso di più l'opinione mediatica. Allora ricostruiamo velocemente il caso, l'omicidio appunto di Sara Scazzi in TV. Riprendo velocemente da Vanity Fair del 26 appunto agosto di quest'anno, il delitto di Sara Scazzi, la ricostruzione, perché era il 26 agosto del 2010 e il delitto di Avetrana, diciamolo così, è appunto, come dicevi tu Claudia, un delitto, una storia italiana, un classico delitto familiare, due donne in carcere che si sono sempre dichiarate e ancora oggi si dichiarano innocenti, anche se poi hanno, sono state condannate ovviamente con l'ergastolo. Ci riferiamo a Sabrina Misteri e Cosima Misteri, no? Appunto Charlie.
Esatto, sì, insomma sono state loro, secondo poi quella che è stata la sentenza, secondo i giudici, ad uccidere Sara Scazzi, sì, e a nasconderne il cadavere con l'aiuto di Michele Misteri, padre di Sabrina e marito di Cosima, condannato a 8 anni per il solo reato, solo tra virgolette,
certo,
ovviamente,
beh, ovvio,
di occultamento di cadavere, e uscito poi, come dicevamo prima, dal carcere nel febbraio scorso. L'uomo è tornato ad Avetrana, Taranto, dove tutto è cominciato.
E allora appunto torniamo lì dove tutto è cominciato, perché il caso torna appunto alle cronache con questo servizio, questo servizio appunto che hanno mandato in onda Le Iene domenica scorsa, ma anche alla vigilia di una nuova serie TV prodotta da Disney Plus. Qua tra l'altro è, cioè, molto discordante come cosa, non
sì, la piattaforma. Già dalla locandina di questa serie.
E poi vi faremo sentire anche un piccolo estratto dal trailer proprio di questa serie, perché questa intervista è stata chiacchieratissima, ovviamente, perché ribadisce Michele Misteri la sua colpevolezza per quanto riguarda il delitto di Sara Scazzi nel corso appunto della terza puntata andata in onda proprio domenica scorsa nel programma di Davide Parenti. La domanda che ci facciamo però è sempre la stessa: nel racconto TV di fatti come questi, qual è il confine da non oltrepassare? Io la faccio subito, la rimbalzo a Claudia.
Allora, è difficile rispondere a questa domanda, perché credo che poi ognuno, ogni programma abbia il proprio approccio al racconto del true crime. Credo sostanzialmente che ci voglia sempre del rispetto nei confronti sia delle vittime ma anche dei carnefici, perché ovviamente anche i carnefici sono sempre lì perché non si sa se effettivamente sono o no colpevoli fino all'ultimo grado di in tribunale, insomma, l'ultimo grado non si sa effettivamente, quindi molto spesso si dice è stato lui l'orco di turno e poi in realtà vengono,
certo,
incriminate altre persone,
certo.
Quindi il confine da non superare non so quale sia, c'è una spettacolarizzazione totale del true crime e quindi molto spesso ognuno deve farsi un po' la propria storia.
Sì, sì, sì. Io mi chiedo anche a livello di mediatizzazione
della storia,
sì, sì, ma prima di una sentenza, cioè il fatto di cioè, seguire gli sviluppi televisivamente parlando prima che venga effettuato un processo, prima che si abbiano effettivamente le risposte che poi il tribunale deciderà di prendere, di dare, mi chiedo quanto sia corretto tutto questo. È inevitabile, mi
forse
rendo conto,
forse anche nei confronti della famiglia che si trova,
esatto,
a sentire, diciamo,
ma
così,
da,
no?
Da tutte le parti, cioè,
certo,
di chi,
certo,
è insomma incolpato di un reato e di chi invece si ritrova insomma della famiglia della vittima,
sì,
è comunque qualcosa che coinvolge le persone prima di una sentenza e comunque nella mente, diciamo nell'immaginario degli spettatori, del pubblico, di chi ascolta l'informazione, è inevitabile formarsi di un'idea e quindi diventa anche un po' rischioso poi perché in un certo senso segna la persona che è coinvolta in questa.
Io aggiungo un tassello in più anche perché la domanda che lasciamo, diciamo così, senza risposta è: cosa può aggiungere un'intervista a una sentenza ormai di ergastolo già confermata,
sì,
no?
Esatto.
Quindi probabilmente anche questa domanda deve far riflettere. Noi adesso vi facciamo ascoltare proprio dalla viva voce del protagonista le dichiarazioni di Michele Misteri, poi torniamo in studio e le commentiamo.
Era piccolina, con i capelli belli ricci, tutta ricciolina, e il fatto che lei diceva sempre che mia moglie era sua madre, perché aveva trovato una foto di mia moglie e diceva tu sei mia madre, sei uguale a me.
Perché Cosima era bionda?
Sì, sì.
Assomigliava a Sara?
Sì, sì, uguale, proprio uguale.
Quindi quando vedevi Sara in questa casa...
Ricordavo Cosima.
Ricordavi Cosima? Era il 26
agosto,
ora di pranzo.
Sì.
Tu stavi qua a cercare di far partire il trattore.
Sara, non la vedo scendere perché io stavo di così. Sara l'ho vista dietro di me. Io ero arrabbiatissimo che l'ho vista vestita diversa, non l'avevo mai vista prima. C'aveva il reggiseno, una magliettina, c'aveva. Ho allungato la mano.
Hai allungato la mano?
Sì.
Perché ieri non me l'hai detto questo, l'hai molestata?
Molestata, diciamo. Poi...
Perché l'hai fatto? Perché
ma non lo so nemmeno io.
Ti ha eccitato?
Ha eccitato. Allora, in quel momento io l'ho presa, Sara, di spalle, e lei mi ha dato un calcio all'indietro. ed è lì che è salito questo calore, ed è lì che forse voleva scappare, non lo so, o per l'infradito che si erano tolte dalle pietre quando io l'ho sollevata, che stava ancora qua, e ho messo la corda. Però quando ho stretto la corda, io non so quanto l'ho tenuta, lì non ricordo più niente.
C'è il buio.
C'è il buio.
Tu hai provato attrazione, lo hai molestata, lei ha reagito, ti ha dato un calcio. A quel punto tu hai pensato, non posso più tornare indietro perché lei lo racconterà.
Esatto.
Mi stai dicendo la verità?
Sì, è la verità. Questa è la verità.
Tu sei pronto domani ad andare in carcere?
Sì, sì.
Se un giudice ti ascolta?
Sì, io sono prontissimo. Non ho niente da
e saresti più felice lì?
Certo.
Di come sei
qua? Pago la mia condanna finché il Signore non mi chiama e sto a posto con la mia anima.
Perché ora non sei a posto?
No, non sono a posto. Io sto malissimo. Sto malissimo. Perché ho tante sensi di colpa e non riesco a smaltirle, queste sensi di colpa. Secondo me l'anima di Sara è imprigionata qui sotto.
Allora, a prescindere ovviamente dalle dichiarazioni di Michele Misteri, io voglio chiedere un'opinione, diciamo così, televisiva più che giudiziaria, ecco, alla nostra amica di puntata. Cosa ne pensi?
Che a me vengono i brividi a sentire un uomo che parla in questo modo, anche un po' asettico, perché verso la fine un po' si emoziona,
sì.
Però inizialmente rimane molto freddo, si vede, sì. Io avevo visto proprio il servizio, le immagini, si vede lui che li porta giù nel garage, li fa vedere il coso, l'immagine di Sara Scazzi con tutte le luci.
Ha fatto questo santuario.
Terribile.
Sì, capito, era molto lucido, lo racconta in un modo come
esatto,
se...
quello che spaventa è la lucidità con cui lo racconta.
Ma quasi tutti i serial killer o i killer in generale hanno questa lucidità quando ne parlano.
Certo.
Angelo Izzo, quando c'è stato un altro
il
caso,
esatto,
il Circeo. Con occhi spalancati, lui non sembra molto psycho, ecco,
sì.
Sembra fin troppo lucido, è questa la cosa che spaventa.
Allora, aggiungiamo un tassello in più perché il caso, come vi abbiamo annunciato, non si limiterà soltanto alla TV, ma anche appunto alle piattaforme a pagamento come Disney Plus. Sarà infatti presentata in anteprima appunto alla Festa del Cinema di Roma, che inizia proprio oggi, a Vetrana, qui non è Hollywood,
sì,
Charlie.
Diciamo che la serie è un po' una versione romanzata appunto di questo caso e di tutto il seguito mediatico che poi ha sollevato, e sarà disponibile, come accennavamo prima, su Disney Plus dal prossimo 25 ottobre. E sarà sviluppato in 4 puntate da 60 minuti, ognuna raccontata dal punto di vista di uno dei protagonisti, Sara, Sabrina, Michele e Cosima, ecco. Abbiamo un po' forse le nostre perplessità su questa scelta.
E prima appunto di concludere questo argomento, vi facciamo sentire un breve estratto tratto proprio dal trailer appunto di questa serie. Ascoltate e poi concludiamo il discorso.
Purtroppo dobbiamo darvi la notizia di una scomparsa, quella di una ragazza di 15 anni, Sara Scazzi.
Sono Sara, mi sento sola. Ecco perché voglio qualcuno che mi abbracci, mi tenga per mano.
Tu la conosci? È mia cugina.
Dì la verità, la Sabrina tua per una volta.
Pure tu eri innamorato della Sara?
Tu sei malata, Sabrina.
La scomparsa di Sara è ormai un caso nazionale.
Lasciate libera Sara. Noi l'aspettiamo a braccia aperte.
Ma ti rendi conto di quello che faccio, sì o no?
Siete una famiglia molto unita qui, vero?
Io me la sogno tutte le notti.
Hanno trovato il corpo della Sara.
Lo zio avrebbe confessato.
Michele, lo sai quello che devi dire.
Tu non puoi non sapere cosa è successo. Quella era tua nipote.
Tuo figlio è morto. La mia è ancora viva. Questa è l'unica verità che conta.
Allora, insomma, una serie appunto un po' discutibile, poi ovviamente forse magari anche riparleremo, capiremo meglio quando poi effettivamente uscirà su Disney Plus dal 25 ottobre, ma c'è un precedente, no Charlie?
Esatto, perché è stato, potremmo dire, un fenomeno Netflix, la serie appunto, il caso Yara, oltre ogni ragionevole dubbio, che era appunto questa docu-serie true crime, che attraverso materiali d'archivio, interviste frontali, anche appunto realizzate all'interno del carcere in cui è detenuto Massimo Bossetti,
certo.
Attualmente, si sono avanzate delle dichiarazioni anche abbastanza importanti e si è divisa l'opinione dell'opinione pubblica tra chi ha deciso di mettere di nuovo in discussione le decisioni prese a livello giuridico e chi invece dice la mia posizione non cambia. Però è giusto che la nostra posizione sulla base di una docuserie, quindi è un prodotto di intrattenimento, cambi proprio appunto sulla base di questo, cioè...
Io voglio chiedere appunto alla nostra amica di puntata, sono due prodotti diversi, sì. Una è una docuserie e una invece è una serie che rimette in ballo, diciamo così, però romanzata,
sì, romanzata, non è la parola, scusate, degli attori,
esatto, dei... il caso di cronaca. Diciamo così, qual è forse la versione più grave tra i due prodotti, no?
Hanno due finalità diverse, a parer mio. In realtà il caso, quando c'è stato il docufilm su Yara, ne avevano fatto prima un altro che si chiamava Yara.
Sì,
semplicemente che era una serie TV, perché era una serie tanto quanto Hollywood qui non... no, Gavetrana qui non è Hollywood. E perché lì non c'è stato tutto questo scalpore che invece ha suscitato ora la serie su Sara Scazzi?
Secondo me perché questa serie arriva proprio dopo un caso come quello, come la serie appunto su Yara, che già aveva fatto parlare molto, proprio la decisione di rendere una serie, una docuserie, un caso così.
Sì, questo è molto probabile. Io credo che anche il mio pensiero è stato messo in dubbio con la serie su Bossetti. I dubbi un po' ho cercato di scardinarli grazie alla Bruzzone, che è una delle criminologhe più conosciute
di Alberto Matano.
Credo in tutto il mondo. Che stupido. Credo un po' in tutto il mondo, ma soprattutto in Italia parla praticamente ovunque, anche a quarto grado, mi sembra che fa.
Anche La vita in diretta.
Anche La vita in diretta, sì, ho visto.
Vai, Matteo è particolarmente fan.
Io sai che. No, perché tua nonna dice che sono.
E lei dà un aspetto
un
po' più
della radio.
Lei dà un aspetto un po' più critico alla vicenda, quindi scardina un po' tutte quelle cose che fanno dire ok, Bossetti è innocente. Ci sono due facce della medaglia, la verità credo che la sappiano solo le vittime a questo punto, è sempre difficile ricostruirla pieno.
Poi la produzione davvero è molto brava.
Sì, preparatissima.
Abbiamo chiesto anche sui nostri social la vostra opinione su questo caso, abbiamo chiesto: hai seguito l'intervista di Michele Misseri alle Iene? Come pensi che la TV ed i media in generale negli ultimi anni stia analizzando il genere crime nei suoi programmi di inchiesta? E ovviamente il nostro social corner risponde.
Allora, le opzioni sono sempre quattro. La prima è: la TV deve dare voce a tutti i protagonisti, con lo 0%. La seconda è: i temi vanno trattati nelle sedi opportune, con il 25%. La terza: la TV si proclama come giudice senza diritti, 0%. E la quarta e più votata: trasforma in intrattenimento i casi, con il 75%.
Insomma, diciamo che il genere true crime, appunto, davvero ha portato diversi canali a investire proprio su produzioni dedicate. Noi ovviamente cercheremo di capire cosa succederà e se sarà una tendenza che andrà avanti. Restate con noi.
Anzi, ne approfittiamo per chiedervi la vostra opinione al nostro numero 331 1438 923.
E adesso voltiamo pagina con la musica. Partiamo così.
Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te ne andresti mai, ai 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 ai. Ma uno come me ha bisogno di correre, di sentirsi vivo. Ed una come te si accontenta del minimo, sul frigo. E ora che non sto lì e tu ti senti minuscola, il letto sembra grandissimo, ma lo sai, dai lo sai. Per due come noi che si vogliono bene, che si amano strano, siamo cresciuti assieme. Tra due come noi non c'è chi vince o chi perde, c'è chi mente e chi ammette. Non fare finta di niente, di niente, di niente, di niente, no. Non fare finta di niente, no. Se vuoi te lo giuro, se vuoi te lo urlo, anche sotto il diluvio. Come noi non c'è nessuno.
È stato bello rivederti dopo un po', che aspettavi tra la gente in fila. Sei più adulto di prima, ma coi soliti problemi di autostima. Abbiamo un lavoro, una casa, un passato che non conosciamo più. Ti vedo che hai voglia di chiedermi scuse se ricominciamo, ma tu mi conosci, sai che una
come noi, che si vogliono bene, che si amano strano, siamo cresciuti assieme, tra due come noi, non c'è chi vince o chi perde, c'è chi mente e chi ammette, non fare finta di niente, di niente, di niente, di niente. C'è nessuno,
no, non c'è nessuno, no. E io te lo giuro, ma sì, te lo giuro, non c'è nessuno.
No, non c'è nessuno, Matteo.
Non c'è nessuno,
nessuno come
che è la frase che Charlie dice sempre a tutti i suoi spasimanti che salutiamo ovunque, no, sparsi nel mondo. Siamo sempre
io
in diretta
a quello del momento, che non ci sia nessuno.
È certo, è proprio questo il riassunto della cosa.
No, non è vero,
ma,
non è vero, io sono trasparente.
Anzi, diteci sui nostri social, Facebook, Instagram, il nostro numero WhatsApp 331 14 38 923 se Charlie ve l'ha mai detto, mi raccomando.
No,
allora,
non
ho mai detto. Per un momento ho avuto paura.
No. Dovete sapere che qua in studio l'hanno cantata tutti, sì, per due come noi. Ma adesso andiamo avanti, Charlie, non con i tuoi spasimanti, ma largo ai giovani. So che te non sei molto avvezza ai giovani, preferisci un po' i più old, ma ormai è ufficiale, perché era già nell'aria da parecchi mesi, non che Charlie fosse... Cioè, anche
no,
questo in realtà
non
che
non
era...
Non mi sono mai pronunciata su questo.
No,
comunque,
fidati che ti sei pronunciata. Settimana scorsa la notizia è arrivata in modo concreto e finalmente possiamo dirvelo: Alessandro Cattelan sarà il conduttore della nuova edizione di Sanremo Giovani e ci traghetterà nel racconto dopo ogni serata della prossima edizione di Sanremo, con il ritorno anche del Dopo Festival, che anche in questo caso vedrà la sua conduzione. A rivelarlo al TG1 settimana scorsa è stato proprio il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2025, Carlo Conti. Ma andiamo con ordine. Partiamo proprio da qui, l'annuncio di Carlo Conti al TG1. Ecco le sue parole.
Sanremo 2025, tra poco al TG1 torna Carlo Conti con un nuovo annuncio. Dalle novità del regolamento al ritorno delle nuove proposte a Sanremo Giovani, prende forma il festival numero 75 in programma dall'11 al 15 febbraio. Lo avete sentito nei titoli, è collegato con noi Carlo Conti. Ci devi dare un nuovo attesissimo annuncio per il prossimo festival di Sanremo. Dici...
Ci sarà un talent per i giovani su Rai 2, saranno 5 puntate dal 12 novembre e sarà condotto da Alessandro Cattelan.
Beh, sei felice Alessandro?
Mi ero preso una pausa dai talent e avevo voglia di ritornare a maneggiare un po' la musica, quindi questo mi sembra un ottimo modo per ritornare a un ambiente che conosco, un ambiente che amo, e farlo con dei ragazzi giovani che avranno l'opportunità poi di calcare il palco di Sanremo.
Reintrodotto il Dopo Festival e sarà proprio Alessandro a condurre il Dopo Festival, quindi commenti a caldo, vivere le puntate del festival.
Carlo mi ha proposto un progetto interessante, ampio, quindi sono molto felice e questo è l'altro lato un po' della mia carriera, il talent da una parte e la seconda serata divertente, brillante, con cui accompagnare poi a dormire gli ascoltatori che dopo essersi goduti in Sanremo si godranno un po' di dibattito finale, quello che è successo, commenteremo quello
ci
che abbiamo visto in televisione
tardi,
tutti
Alessandro.
Insieme. Sì, io vi tengo svegli, bellezze, faremo tutta la notte insieme.
Che è la frase, tra l'altro, che Charlie dice. No, tra l'altro abbiamo controllato. Ha 44
anni. Quanti
anni
ha? Quanti anni ha?
44 alla redazione.
Un po',
quindi è perfetta,
no,
è perfettamente nel target, Charlie.
Ah,
nel
vabbè,
tuo target.
Lo dici tu.
Ma andiamo avanti.
No, volevo andare avanti io con la serietà in questo momento, perché come abbiamo capito da questo contributo audio, sarà quindi Alessandro Cattelan a condurre i 5 appuntamenti speciali di Sanremo Giovani, in onda in seconda serata su Rai 2 dal 12 novembre al 10 dicembre. Quest'anno il viaggio verso Sanremo 2025 per le nuove proposte sarà un vero e proprio talent, che inizierà in TV a novembre con appunto Sanremo Giovani, per conoscere e selezionare i talenti emergenti che sognano di arrivare poi ad esibirsi sul l'ambito teatro dell'Ariston.
Sì,
esatto.
Sì, sì.
E Cattelan, insomma, accompagnerà i giovani artisti che saranno poi valutati dalla commissione musicale che è composta da Carlo Conti, vice direttore della direzione intrattenimento
il
Prime
Time. Il vice direttore, che è appunto... non sa neanche leggere, ragazzi.
Cosa ho detto? Direttore?
Tu hai detto che Carlo Conti è il vice direttore dell'intrattenimento.
No, il vice direttore, che è Claudio Fasulo. E poi da Emma Stoccolma, insomma, anche lei voce radiofonica come noi e volto anche televisivo, Carolina Rei, Manola Mosley, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia.
Anche lui speaker,
esattamente. Durante le puntate, insomma, si racconterà il percorso fatto di sfide, successi ed eliminazioni fino alla finale di Sanremo Giovani, sarà Sanremo, che andrà in onda il 18 dicembre in diretta su Rai 1.
Io voglio subito andare appunto alla nostra amica di puntata e
stanno un attimo cercando di manomettere questa puntata
e chiederti Claudia, ti piace questa scelta di Carlo Conti, Alessandro Cattelan?
Sì. Io Carlo Conti lo amo da sempre, quando sono piccola. Mio padre somiglia a Carlo Conti, come mia nonna somiglia a Mattarella.
Da quando ancora
mio
non faceva le lampade Conti. Ti piaceva?
No, mio padre Carlo sembra Conti. Lampadato H24, però non è lampadato, è suo...
Okay, lui è vero sì, abbronzato.
Ma se ve lo facessi vedere, uguale. E quindi vabbè, mi è sempre stato molto simpatico. Poi lo seguo da tale e quale, dai migliori anni, da sempre. E Cattelan io gli avevo dato 35 anni prima, ho scoperto che era 44.
Gli porta molto bene.
Sì, da delle dead issues non da poco, devo dire la verità. Quindi sarà un bel vedere, un bel sentire, perché è sempre stato anche lui molto bravo nelle sue cose.
Ma tra l'altro l'impegno di Alessandro non finisce qui, perché a febbraio, come ha detto appunto lo stesso Conti, condurrà anche il Dopo Festival, che come già annunciato torna sugli schermi di Rai 1 dall'11 al 15, credo, febbraio. No, 15.
Tutto bene, Matteo.
È sbagliato.
Sappiamo
qua. Ho sbagliato
contare,
io. Comunque. Alla fine di ogni serata del festival farà un po' una sorta di audience notturno, no, Charlie?
Sì, è vero, insomma. Comunque tutto parte dalla 34esima edizione del festival.
Ripercorriamo un po' la storia di Sanremo Giovani.
Vogliamo, esatto, fare un attimo di throwback.
Siamo Alberto Angela.
Sì, esatto, sarebbe bello avere la base, quella un po' la quarta corda, com'è già? Vabbè, comunque 34esima edizione
cosa
del festival
dicendo?
Stavo un attimo divagando. Che ha avuto come conduttore il grande Pippo Baudo.
Faccio la sigla.
Insomma, l'idea di introdurre una gara destinata ai cantanti emergenti fu accolta positivamente dal pubblico del festival e dalla scena musicale italiana, perché offriva la possibilità ai giovani artisti di esibirsi su uno dei palchi più importanti d'Italia.
Certo.
E comunque anche di recente ha sfornato degli ottimi talenti, effettivamente, Sanremo Giovani. Insomma, questo concorso canoro, che è stato ideato insieme a Pippo Baudo, chiamato appunto Sanremo Giovani, prevede la partecipazione appunto di giovani artisti non ancora noti nella scena musicale italiana.
Sì, la prima edizione appunto andò in onda dal 10 al 12 novembre del 93 e a salire sul podio fu proprio Giorgia con il brano Nasceremo, e poi si presentò nell'edizione del 94 con il brano E Poi. Poi per alcuni anni...
Pensa poi dove è arrivata.
E poi E Poi... per alcuni anni poi l'edizione si interruppe e tornò nel 2013 con Carlo Conti, e poi negli ultimi anni appunto ha diverse volte cambiato il regolamento, a partire anche dal numero degli artisti in gara, anche dal regolamento stesso. Ma ricordiamo nomi che sono usciti appunto da Sanremo Giovani: Giorgia, Annalisa Minetti, Nicolò Fabi, Mahmood, solo per citarne alcuni. Ma andiamo a la storia dei conduttori giovani delle GAF a Sanremo.
Sì, perché sono davvero pochi i giovani conduttori che sono arrivati alla conduzione dell'evento televisivo per eccellenza più importante per il nostro paese. Ma tra casi storici particolari, giovani vallette e co-conduttori alle prime armi, co-conduttrici anche alle prime armi, il binomio conduttori giovani e GAF è stato assicurato. Ecco, spesso lo abbiamo visto appunto calcare questo importante palco. Noi ora ve ne proponiamo solo tre, ma ovviamente...
Sappiate
che ce ne sono molte, esatto.
Partiamo dal primo, Charlie, che è il Sanremo dei figli d'arte.
Esatto, quello del 1989, dove appunto a presentare, mandati letteralmente allo sbaraglio, furono...
Come i dilettanti.
Sì, furono, potremmo essere noi, pensa.
No, noi siamo meglio di loro, fidati, Charlie.
Ma non lo so.
Io ho visto delle gaffe che hanno fatto, siamo meglio di... Fidati, andiamo avanti.
Furono Danny Quinn, Rosita Celentano, Paola Dominguin e Gianmarco Tognazzi, e fu veramente un festival abbastanza una presentazione, una conduzione veramente catastrofica,
sì.
Sì, esatto, che forse divenne anche un po' particolare per quello, ecco.
Ma non solo, poi scoprirete perché la diciamo così, che la gaffe più grande fu dire che il brano Piove era di un certo Renato Modugno invece che il legittimo interprete che era Domenico Modugno.
Esatto.
La conduzione in origine però loro non dovevano condurre, erano semplicemente appunto dei co-conduttori.
E su questo non avevamo grandi
era
dubbi,
stata ecco. destinata a Renato Pozzetto, che secondo le cronache di The Forfait poche ore prima del festival. E quell'edizione fu tutt'altro che una catastrofe in termini di ascolti, perché sfondò 15.900.000 telespettatori incollati alla TV, ed è anche ricordata per il brano Almeno tu nell'universo di Mia Martini e Ti lascerò del duo, del duetto Oxa Leali, che guadagnò
quindi
la vittoria.
Quindi comunque delle hit sfornate in questo festival non...
No, fu non molto fortunato in realtà. Ma andiamo avanti con un'altra gaffa.
Esatto, Anna Falchi. Nel 1995 un microfono che scivolò dalla vita al ginocchio della co-conduttrice Anna Falchi diede insomma luogo a una gag spontanea e divertente.
Perché disse una frase molto famosa, vuoi ripetercela?
Lei disse: caro Pippo, sotto la mia gonna succede di tutto. Grazie Matteo, sempre per farmi ripetere queste citazioni.
Io quando suddivido le parti ho detto: questa secondo me è adatta a Charlie. Ma l'hai mai detto te questo?
No, io no, perché non sono mai stata conduttrice del Festival di Sanremo.
Ma audience, sapete cosa succede?
No, no.
Ma
no,
come
no.
vendi tu Charlie? Nessuno comunque.
Vero, vero. Poi ci chiediamo
uscita da
perché...
qua dovresti andare in giro col cappellino, gli occhiali da sole.
Lo faccio, lo faccio, lo faccio. Insomma, un Pippo Baudo allibito, giustamente, anche se insomma questi doppi sensi condirono, ecco, questa edizione.
Condirono
anche.
E consegnano poi alla storia appunto queste edizioni, fino ad arrivare poi al 2012 con Belen e la sua farfallina. Ad estare scalpore ovviamente sono anche stati i look sfoggiati dai giovani conduttori, ma soprattutto conduttrici. Citofonare a Belen Rodriguez, che nel 2012 col suo abito e dallo spacco vertiginoso fece volare la sua memorabile farfallina tatuata vicino all'inguine, tanto dal destare la legittima domanda della sua amica e collega anche di audience, Elisabetta Canalis,
che mentre faceva il pollo alla piastra si chiedeva ma che cosa fa Belen?
Sulla presenza o meno della biancheria indossata sotto l'abito. Infatti aveva detto: ce le hai o non ce le hai? E lei disse: è cucita sotto l'abito, ma ce l'ho.
Ah, bella questa imitazione, Matteo. Bella, bella.
Ma voglio chiedere, prima del nostro sondaggio social, una domanda appunto a parte queste gaffe storiche. Credi davvero che potremmo arrivare mai ad avere un conduttore giovane che presenterà il Festival di Sanremo senza fare queste gaffe?
Allora, secondo me è proprio bello il fatto che ci siano conduttori che non siano le prime armi, proprio perché danno quell'ufficialità, quell'ufficiosità forse al Festival di Sanremo. Quindi è giusto che siano i conduttori alle prime armi a fare i co-conduttori,
okay,
per poi arrivare magari a condurre effettivamente il Festival di Sanremo.
Per cominciare,
anche perché
il passaggio
sennò...
di testimone.
Esatto, certo. Esatto. Quindi perché
anche
no?
Anche il cambio generazionale, no?
Quando si diceva ad esempio di Stefano De Martino a condurre il Festival di Sanremo, ha fatto fatica alle prime serate a condurre affari tuoi, quindi non immagino sul palco dell'Ariston. Quindi ogni cosa secondo me è il suo tempo.
Credi che potrà arrivare il turno di Cattelan?
Ma io lo spero.
E
ma
di
io
De Martino?
Spero, io spero quello di De Martino, quello di Cattelan, perché
tu,
è il mio protetto.
Io Cattelan devo dire che ce lo vedrei molto bene, ecco. Poi ha già insomma solcato i palchi dell'Eurovision, quindi lo vedo abbastanza
vero,
papabile.
È giovane, con esperienza, potrebbe essere un nome.
È giovane comunque.
Vi abbiamo fatto una domanda sul tema anche sui nostri social. Leggi la domanda invece di fare battute. Vai, leggi.
Allora, abbiamo chiesto, e qua invochiamo il nostro social corner: cosa ne pensi della scelta fatta da Carlo Conti di affidare la conduzione di Sanremo Giovani e del Dopo Festival ad Alessandro Cattelan?
Sempre quattro le opzioni, ma questa volta non c'è né un vincitore né un perdente, perché sono due pari merito.
C'è un ex equo.
Esatto. La prima è: Cattelan è la persona adatta a quei due ruoli, 42%. La seconda è: serve una persona con più esperienza in TV, 8%. Conti vuole svecchiare il festival con la sua figura, 42%, e porterà innovazione rispettando tradizioni, 8%.
L'ultima è poco votata, insomma, vabbè.
Comunque, se posso dire una cosa, quest'opera di svecchiamento l'aveva già cominciata, cioè l'ha già ampiamente cominciata Amadeus, no, in maniera magistrale.
Ma certo, cioè, l'aveva già iniziata in realtà 10 anni fa proprio Conti, Baglioni e poi Amadeus negli ultimi
Baglioni
anni.
Qua,
Baglioni
eccomi.
Che noi abbiamo nel nostro
studio. Tuo zio, sì,
esatto.
Sì, insomma, Sanremo non è ancora cominciato, ma già parte una appunto con una marcia più fresca e giovane. Che dire allora, caro Ale, noi siamo con te.
E poi sarà come morire, cadere giù, non arrivare mai. E poi sarà.
bruciare nell'inferno che imprigiona. E se ti chiamo amore tu non ridere, se ti chiamo amore. E poi
noi entriamo in voce dopo Giorgia e dopo questo pezzo.
Tu, la frase che ti è piaciuta di più è la notte che non passa mai, vero Charlie?
Perché uno, la notte è il momento in cui fai più pensieri.
Perché ti riposi, riposi la mente.
Ma più o meno, insomma.
E non solo quella.
No, ma... basta, per favore.
Ma proseguiamo.
Io sto dicendo il corpo, riposi, appunto, mens sana in corpore sano.
Giustamente.
Andate in palestra.
No, so che tu, tra l'altro, Claudia, canti, no?
Sì, ho partecipato anche a Dare a Sanremo.
Ah, oh, è vero. E cioè, dici così?
Eh sì, prima non volevo proprio
fare la marchetta.
E non...
Sì, sì. No, perché... No.
Matteo, ma...
È vero, no. Sono arrivata alle semifinali e poi ho incontrato un signore simpatico che mi fa: ma tu conosci qualcuno di... cioè di
qua
ai Lazzi. No, tipo conoscevo i miei genitori che mi avevano accompagnato, capito? Fa, e allora non passerai questa selezione. Io fantastico.
Quindi stai dicendo, grazie.
È andata così.
Che gentiluomo.
Che si deve essere raccomandato.
Vabbè, ma non credo che sia un segreto, ecco. Mi dissocio da quello che ho appena detto per evitare querele, ma
querelate soltanto Claudia, io lo dico sempre. Allora, io prima di andare avanti, velocemente, sì, devo fare due saluti e un augurio.
Sì.
Saluto e faccio gli auguri, che oggi è il suo compleanno, sì, a Sara, che è la figlia della Polly, ti ricordi?
Sì,
la Polly.
Sì, la Polly.
Quindi, tra l'altro, compie la tua età. Cioè,
quindi 45 anni.
Quindi tanti auguri.
Basta.
A Sara. E saluto Martino, il mio amico, che si è rotto il crociato,
no,
invece. Quindi,
ma
quindi non può proseguire la carriera da calciatore.
Esatto, attenzione.
Quindi
attenzione.
No, Martino, esatto, lo
mi
conosce.
Martino.
Va bene. Ma adesso andiamo avanti. Due pesi e due misure, quelle che appunto qua tutti hanno con Charlotte. Ma 147 giorni dopo, Fabio Fazio è tornato. Prima puntata della seconda stagione sul 9, appunto, perché che tempo che fa. È andato in vacanza lo scorso 12 maggio dopo 26 domeniche da urlo, con una 22esima stagione che è subito partita con i fuochi d'artificio e una granitica certezza, il suo conduttore, no Charlie?
Sì, allora, se da un lato abbiamo Amadeus appena approdato sul 9 con il suo chissà chi è, di cui abbiamo già parlato nelle scorse puntate, dopo il suo addio a Rai 1, diciamo che ha saltato i pacchi,
ciao,
lasciando
cuore, no?
Il suo posto a Stefano De Martino. Fazio invece come se fosse sul 9 da decenni, nonostante in realtà
sì,
vi sia approdato solo da 12 mesi
un
appena.
Un anno fa, sì.
Perché che tempo che fa è ripartito esattamente da dove aveva iniziato. Diciamo che le novità non sono tante, forse proprio quella è la chiave.
La forza, sì, del
esatto,
programma.
Esatto, per la longevità del programma e il fatto che riesca a funzionare così bene. Anche sicuramente tutta la scrittura che c'è dietro, l'improvvisazione che viene fuori dal celebre tavolo con gli ospiti appunto a fine, sì, puntata, tra cui figurano Simona Ventura, Cristiano Malgioglio, passando per la signora Coriandoli, Nino Frassica e Diego Abatantuono, protagonisti
nomi giovanissimi, di primo pelo.
Sì, 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 però comunque l'atmosfera è abbastanza è piacevole, nonostante questo, no?
Cioè, a parte gli scherzi, sì,
è specchiata.
Sono davvero, è davvero un prodotto forte. Insomma.
Insomma, si crea un po' una cacciara televisiva degna anche di audience.
Sì, sì, è no? Vero. L'aspettatore medio del programma si aspetta da sempre temi di attualità come facciamo noi audience, politica,
sì,
nazionale, internazionale,
sì,
interviste in esclusiva, comicità ed esibizioni dal vivo, dovete vedere quelle che fa Charlie qui mentre twerka le sue canzoni,
sì.
E anche nella prima puntata ovviamente di questa stagione ha avuto tutto questo, tra Medio Oriente sull'orlo di una guerra totale, Amadeus e la sua prima chiacchierata in TV dopo l'addio al servizio pubblico, Damiano dei Maneskin per la sua prima volta live,
fatto il baffo adesso,
da solista, sì, ti piace il baffo?
Bello, mi piace,
ok,
sì.
A te?
Da leccarsi i baffi.
Beh, grazie Claudia.
Prego, prego.
La porta è di là. No, sto scherzando.
Va bene.
Ovviamente.
Ornella Vanoni.
Mi hanno bannato.
A briglie sciolte nel parlare di tutto come succede qua. E Luciana di Tizzetto a recuperare terreno dopo aver rastrellato aneddoti per tutta l'estate.
Come facciamo tutti?
Il pubblico puntualmente ha apprezzato. Mi verrebbe da dire, Charlie, che ascolti, che fa, no?
Sì, che bello, anche questa è una battutona.
Come se non fosse scritta. Perché, diciamo così, appunto, Fazio ha... c'è da fare un plauso, che Fazio riesce sempre a intercettare il suo pubblico come fa anche Crozza. Non ha bisogno di nessun tutorial social come ha fatto Amadeus su Instagram con un video presto è diventato virale e ancora sbeffeggiato, dove faceva vedere come raggiungere il 9, no Charlie?
Sì, io direi di passare subito a quelli
ascolti,
che sono stati gli ascolti,
sì,
numeri alla mano, perché la prima puntata della seconda stagione sul 9 è stata vista da quasi 1,8 milioni di telespettatori, con uno share che supera il 9%, picco di 2,2 milioni e del 12% e tavolo invece all'8% di share.
Sì, perché è diviso in blocchi ovviamente.
Certo, assolutamente sì, e insomma Discovery ha conquistato il podio della prima serata, quindi andando a scavalcare anche Rai 1 e Canale 5, quindi
sì,
attestando la sua forza. E un enorme successo anche sui social, perché è stato il programma più chiacchierato,
sì, diciamo,
della
che
serata.
È molto forte sui social. Però le differenze sono appunto, diciamo, due pesi e due misure vengono spontanee,
certo,
no? Tra Amadeus e Fazio, perché l'operazione era la stessa, arrivare su Warner Bros. Discovery, ma forse poi il risultato non è stato, no, lo stesso. Diciamo che però Fazio ha appunto un vanto. Negli ultimi 20 anni è stato preso e spostato di canale senza mai perdere il proprio pubblico, oltremodo fidelizzato. E lo sbarco sul 9 è stato un azzardo calcolato, perché Fazio era sicuro che, portandosi via il suo format con lo stesso nome e gli stessi ovviamente
pacchetto
cast,
completo,
esatto, avrebbe avuto lo stesso successo. Lo dicevamo anche nelle scorse puntate. Diverso il discorso per Amadeus, no Charlie? Poi lo chiederemo anche alla nostra amica di puntata.
Sì, perché negli ultimi 5 anni è stato un po' il re di Rai 1.
Certo, il re Emilia, no?
Sì,
qualunque
esatto.
cosa toccava diventava oro.
E sta comunque faticando, ma come ci potevamo anche aspettare con appunto con chissà chi è, che l'ex soliti ignoti, ricordiamolo.
Mi verrebbe da dire chissà chi è.
Chissà chi è. Vabbè,
proseguiamo.
Qual è il parente misterioso di questa sera?
Andiamo, non so chi stia ascoltando. Comunque il cambio di titolo è comunque un peso enorme per un programma che transita da una rete all'altra. E quindi, come abbiamo già sottolineato, sta boccheggiando un po' sotto una media del 3%.
Sta faticando molto.
Esatto,
sì.
Un 3% di share, battuto anche da Casa Prima Vista. Ma diciamo che Casa Prima Vista ha il
tanta
suo,
roba. Su Real Time, tra l'altro, è sulla stessa rete, perché è sempre su Warner Bros. Discovery. Ma quali sono state allora le dichiarazioni che Amadeus ha rilasciato proprio ai microfoni di Fazio e anche a RTL 102.5 proprio lunedì?
Le sentiamo.
Parliamogli una cosa inutile, cioè degli ascolti.
Esatto,
diciamo, uno si aspettava di partire.
Esatto. No, degli ascolti, chiaro, noi facciamo televisione, gli ascolti sono assolutamente importanti. E sono consapevole.
Insomma,
non è che ci cambiano, come dire, non è quello. Sapevo che sarebbe andata così. Io sono in onda da 14 giorni, ho un contratto di 4 anni.
Mancano un po' di centinaia di puntate.
Mancano un po' di centinaia di puntate. Quando si inizia un percorso è come fare un viaggio nuovo in una rete nuova, e quindi è giusto dare il tempo a una trasmissione di rodare, di mettersi a posto, di convincere, di far sapere le persone che sono qua. Perché quando io ho fatto, e mi hanno anche criticato che ho fatto il tutorial del 9 giocato, dice ma pensi che le persone non sappiano? E molti mi dicono, quando cominci sul 9? No, le persone vanno portate,
diciamo in modo più generale, bisogna far abituare.
Bisogna farle abituare, ma non si abituano in 2 settimane, magari ce ne voglio 10.
Però è vero che noi impariamo sempre dalla TV, è che non è mai scontato.
Ma io ero certo che non sono sorpreso, io l'ho detto in conferenza stampa, ho detto spero di ripartire dal 3. Quindi, ed è la verità, ma non perché volessi fare il modesto, perché fondamentalmente è così.
Come mai su il no, ok, gli ascolti non sono ancora alti? No,
ma Sammy, cioè, cerco di riassumere velocemente.
Arriva Amadeus e fa il botto.
Non
funziona in questo modo.
Non funziona in questo modo. È chiaro che il 9 è un canale ambizioso, molto importante, la Warner Bros. Discovery, e che sta cercando di diventare generalista. Perché questo accada ci vuole del tempo. Se io mi sposto sul 9 con un programma comunque conosciuto, che adesso chissà chi è, che era i soliti ignoti, è chiaro che ci vuole pazienza, il pubblico deve sapere, avere l'abitudine a venirti a trovare, perché non sempre, non è sacrosanto che sia così, la gente ha delle abitudini per sintonizzarsi automaticamente su alcuni canali. Piano piano questo arriva, non è, ripeto, scontato, ci vuole del tempo.
Allora ci vuole del tempo. Io lo chiedo subito appunto alla nostra amica di puntata. Stai seguendo chissà chi è, o comunque la nuova avventura di Amadeus sul 9? Ne avevamo parlato anche l'ultima volta, che era stata ospite, tra l'altro, proprio di Amadeus. E cosa ne pensi? Davvero, secondo te, ci vorrà, basterà solo del tempo?
No, ormai secondo me il volto di Stefano De Martino con gli affari tuoi, perché prima l'ho chiamato in un altro modo.
Con il gioco dei pacchi.
Con il gioco dei pacchi. Non può eguagliare ormai chissà chi è, chissà chi l'ha visto, come si chiama questo nuovo format.
Chissà chi l'ha visto.
Che io sinceramente l'ho visto mezza volta.
Chissà chi l'ha visto, lo dice Charlie. Chissà chi l'ha visto.
No, perché allora io l'ho seguito l'altra sera, perché volevo proprio vedere, ero curiosa, no?
Okay.
Ma non, ormai è proprio perso tutto il pathos, tutto l'appeal, capito? Era carino all'inizio. Adesso ho un po' stufato. Poi non mi è piaciuta proprio l'uscita che hai detto prima del TikTok per arrivare al canale 9. È come sbeffeggiare un posto dove sei stato per tantissimi anni, che ti ha dato comunque carriera.
Anche se lui,
quindi,
ha detto,
mi è scaduto anche un po' lui.
Lui però ha detto, io sono in cerca di nuove avventure lavorative.
No, ok, però non c'è bisogno di fare questa magari scenetta, capito? Un po' magari.
Anche perché forse è proprio sbagliato il principio a priori, no? Mettersi contro Rai 1, perché anche Fazio si è trasferito sul 9, ma non con l'idea di fare la concorrenza.
Ma infatti perché
di
per
fare
lui?
Il suo.
Perché per lui non c'è stato nessun tipo di problema, invece per Amadeus sì, cose di comunicazione,
forza del format.
Amadeus aveva sulle spalle anche 5 Sanremo
di successo pazzeschi,
per cui la gente più, cioè, lo vede magari un po' più po' peggio, ecco, il
beh,
passaggio.
Ma poi l'abbiamo anche detto che non si è mai identificato in un programma specifico, sì. Fazio invece sì.
È vero.
Forse credeva davvero di poter essere, tra virgolette, intoccabile,
è
no?
Vero,
perché arrivava
sì,
da Sanremo di successo e che il pubblico l'avrebbe seguito sul 9 per la forza solo del suo nome. Insomma, però Amadeus ha anche lanciato e raddoppiato, perché se chissà chi è prosegue ovviamente con ascolti preoccupanti, l'ex conduttore dal 4 novembre fino al 23 dicembre partirà con la corrida proprio sul 9.
Un po' un revival.
Esatto, a caccia di dilettanti allo sbaraglio dopo 4 anni dell'ultima edizione andata in onda con Carlo Conti su Rai 9. Vedi, tutto torna, insomma.
Tutto torna.
Nell'attesa chi se la ride ovviamente è proprio Fazio. Granitica certezza di un palinsesto che da 21 anni premia questa sua trasmissione, plasmata immagine e somiglianza, un po' come audience, insomma.
Sì.
Davvero, che ascolti che fa ovunque esso sia dal 2003 ad oggi. Bentornato Fabio e soprattutto bentornato Che Tempo Che Fa. Adesso io direi abbiamo il nostro golden jingle,
certo,
Charlie.
Certo,
10 secondi di jingle e torniamo subito. Contiamo meno 10, meno 9,
meno 8.
Radio Yulm.
E allora, Your Way to Play, siamo sempre in diretta, audience, la TV che si ascolta, 18, 27, 13 secondi, e è il momento arrivato, cara Claudia, cara Charlie,
adesso,
perché sono beata tra le donne in questo momento.
Tu sei sempre beata tra le donne.
È vero,
poi
è vero.
Poi sono io quella che...
Ma io, vabbè, non dico niente.
Ah.
Ma adesso è il momento più succulento della puntata.
Bello.
In cui io non so niente uguale a te.
Fantastico.
Perché è il momento della richiestissima, amatissima e soprattutto imitatissima,
no.
Rubrichetta della nostra Charlie. È il momento di chiederla a Charlie e devo dire solo una parola. Sigla!
È qui con noi la bravissima, la boomerissima, sugar festivalissima. Sempre con noi a quest'ora della notte, vivacissima, effervescentissima. Lei che balla è la più bella, lei che brilla è la più stella, è proprio lei.
Charlotte Ferrari!
Grazie, grazie per questo applauso preimpostato che non ci sarebbe senza il contributo della regia. Allora,
Sofì Baglions, brava Sofì.
Grazie, grazie mille.
Allora, cari rubrichettari, li chiamiamo così, gli amanti della rubrichetta.
Che diciamo torna in modo ufficiale con la nostra madrina, che a questo punto è la nostra
che
Claudia.
Che bello, sono contenta e emozionata.
Sei la madrina di questa edizione.
E torna per parlare d'amore questa rubrichetta, perché è uscita il 26 settembre 2024 la serie Nobody Wants This.
Sentite com'è professionale.
Sì, sono tornata in vesti formali.
Credici.
Comunque, 10 episodi rilasciati in un'unica soluzione su Netflix, sulla piattaforma appunto di Netflix. Allora, diciamo che in virtù del titolo della nostra rubrichetta, che è nata come Charlie consiglia, mi sento di dare un suggerimento spassionato
per
tutti coloro che si trovano un po' in quella situazione in cui non sai che serie cominciare, okay, però ne vuoi cercare una, okay, un po' leggera, un po' veloce, ma comunque col suo senso, ecco, che ti possa offrire degli spunti di riflessione che effettivamente sono nati nelle ultime settimane sui social proprio a riguardo. Allora, la serie ha, facciamo un attimo un inquadramento, ecco, ha come protagonista femminile questa Joanne, che ha un podcast con la sorella, il cui contenuto verte sulle rispettive esperienze amorose, ovviamente inconcludenti, disastrose, ecco, che non arrivano mai a un dunque, ecco. E immaginiamocela un po' come un personaggio che potrebbe essere praticamente una delle quattro donne di Sex and the City, un po' pragmatica.
Perché a te piace molto Sex and the
molto,
City, lo vedo, ricordiamo sempre sui social, ferrarissima, eh.
Questo è per pochi, però vabbè, insomma molto pragmatica.
Cercate su Instagram e trovate.
Non vi accetterò.
Chi cerca trova.
Un tesoro. Sottolineo agnostica, perché? Perché l'altro nostro protagonista maschile si chiama Noah, è il nostro bello che balla, perché balla, ragazzi.
Come me praticamente.
Assolutamente sì, potremmo essere io e te.
Anche modesto, immagino.
Di cui, sì, no, lui lo è, non Matteo, in questo caso il nostro
io no,
Noah.
Io no, lo riconosco.
Di cui ovviamente Joanne si innamora, e su questo non avevamo dubbi perché ce ne saremmo innamorate tutte. Ed è un rambino, attenzione, questo è un elemento che farà un po', creerà i suoi ostacoli.
No, allora non posso
storia,
essere
non puoi
io.
Essere, no, no. Vabbè, insomma, è il tipico bravo ragazzo che non dice mai la cosa questo sbagliata, sì, che ha finalmente sì. delle capacità comunicative.
Wow, ma io ce le ho le capacità.
Non esiste.
No, scusate, io comunico ogni settimana con Charlotte, cioè direi che se non
tu
ce
ne hai
ho...
troppe di, di capacità comunicative.
Esatto.
E soprattutto non fa il passivo aggressivo quando sorge un problema. Questo
non esiste.
Secondo me potrebbe
sono
anche
frecciatine personale, Sofì?
No, nessuna, no, assolutamente. No, no,
esistono, basta cercarli bene.
Brava,
basta cercarli bene.
Stavo
è una frecciatina.
No, no, è una cosa positiva.
Ma io l'ho positiva. Trovato,
è all'improvviso, uomini e donne.
Ah, Sofì l'ha trovato.
Dai, io l'ho trovato.
Salutiamolo, ah, sì?
Ciao Sassi.
Ciao.
Ti sei fidanzata?
No, vabbè ragazzi, era il momento rubrichetta questo, no? Il momento,
non lo sapevo.
Il momento posta del cuore. Vabbè, comunque andiamo avanti.
Ah, no, no, mi dicono di no dalla regia.
Prima ho dovuto passare il vaglio del giudizio mio.
Se andiamo avanti, ma che comunque, meglio mi sa.
Insomma, questo ragazzo, questo Noah, è quello che tutti vorremmo. A differenza del titolo della serie, che ricordiamo è Nobody Wants This, disponibile su Netflix. Allora, ovviamente gli ostacoli a questa storia d'amore non mancano,
ci sono,
e sono dettati
certo.
proprio dal fatto che questi due personaggi provengono da degli ambienti completamente diversi.
Okay.
Appunto, uno è una donna emancipata, single, che...
tipo te.
Tipo me, esatto. E invece lui è appunto un po' il luminare di una comunità che cerca di portare verso la giusta direzione
tipo
tutti
me.
I suoi seguaci.
Wow.
La trama non è nulla di particolare. Insomma, niente di articolato, non ci sono degli elementi che la rendono particolarmente, ecco, okay, distintiva,
okay.
Però ci sono alcuni fattori che la rendono interessante e molto apprezzabile, come già dei precedenti, ad esempio Fleabag. Non so se qualcuno conosce,
sì.
Vi consiglio anche questa, che è invece su Prime Video. La storia funziona, in primis per la componente comedy, che rende la serie divertente e ritmata. Ma c'è un elemento su cui, perché oggi la rubrichetta è meno, sai, stuzzicante,
spicy,
meno spicy,
sì.
È proprio per darvi un consiglio spassionato da amica ad amica, o
di
da
puntata.
Amica ad amici, sì, esatto, e la scrittura femminile, perché si
okay.
vede subito quando okay. una serie ha una scrittura femminile
è
alle
vero.
Spalle. In questo caso è stata scritta da Erin Foster, che ha
salutiamo.
Creato, che salutiamo,
e
la nostra
sicuramente
amica
ci starà
Erin,
ascoltando.
Sicuramente
sicuro.
Sì, dagli USA.
Apprezzerà.
Mandatemi il collegamento, per favore.
Apritemi il collegamento.
Eccomi qui, eccomi, sono io.
Hello, hi.
Hi.
Che ha creato comunque il personaggio di John a sua immagine e somiglianza, perché è un po' il suo alter ego. Anche lei appunto scrive delle sue esperienze, ha scritto in passato delle sue esperienze a livello di relazioni
amorose,
sempre disastrose. E la cosa bella di questa serie è che propone finalmente, attraverso proprio questo personaggio di Joanne, che è, come abbiamo detto, alter ego di Erin Foster, un amore sano, un amore che non va a ricercare, no, il solito uomo emotionally unavailable. Che non so se sapete cosa vuol dire.
Però io dico grazie al cielo che finalmente fa una serie così.
Esatto,
quello,
perché viene sempre
Charlie, però,
proposto
visto che
quest'uomo,
si parla di,
sì.
no, di appunto, relazioni
no?
amorose,
sì.
potresti farla anche te, una serie, un libro.
Adesso ti porto bene dentro a questo discorso.
Dentro il tuo, la tua serie.
Dentro questa, la serie della mia vita. Sì, allora non è appunto l'uomo che lascia e poi torna, oppure che ha queste relazioni.
L'uomo che non deve chiedere mai, diciamo così.
Vabbè,
ecco.
Insomma, l'uomo deve chiedere sempre. Però,
no, appunto,
ecco,
però,
ecco.
Diciamo che nelle serie è rappresentata un po' così. L'uomo
esatto,
è rappresentato un po'
esatto,
così.
C'è sempre questa mitizzazione di quest'uomo, tutto un po' sempre che, con cui è tutto difficile. Finalmente Erin Foster dice: ma perché se io trovo un uomo che è perfetto, non posso renderlo interessante quanto un uomo che invece mi dà tutti questi problemi? E lei ci è riuscita attraverso questa serie. Lei diceva: io ho sempre pensato che queste esperienze deludenti in amore potessero essere materiale veramente ricco e ghiotto
per
i suoi contenuti,
certo,
la sua scrittura,
certo.
Nel caso della serie, il podcast di Joanne e della sorella. Ma scopriamo all'interno della serie che in realtà una persona, un partner così sano può essere anche molto interessante e può, insomma,
e scardinare anche qualche stereotipo.
Scardinare,
diciamo,
molti
la verità.
Stereotipi.
Anche perché da quando siamo piccole si dice il malessere, il non malessere.
Esatto.
Siamo sempre nel toxic, invece
we
è bello a volte.
We love that.
Che cosa? Il malessere?
No, il contrario.
Ecco, grazie. Infatti, perché lei dice: è facile scrivere di relazioni fallimentari, insomma, perché tu puoi incolpare l'altra persona. No, la regia stava sbracciando, ma non ti preoccupare. È sempre facile incolpare cioè l'altro, l'altro di una relazione fallimentare. Ma quando poi tu ti trovi in una relazione sana in cui la persona che hai davanti è una persona perfetta,
lì rimani sconvolto,
rimani tu la persona
sei
da
tu
incolpare,
tu che autosaboti,
esatto, esatto.
Può essere, è vero, proprio
esattamente. Sofia dalla regia ci fa segno che effettivamente
Proprio si ritrova in questa storia.
Ma perché bisogna essere bravi a fare il passetto in più, capito?
Esatto,
fare quel passetto in più, dire non mi autosaboto.
Ma posso dire
bello,
le capacità
così
comunicative.
Ma mi sa che
la
guarderò
chiave
questa serie,
allora,
posso dire,
voglio chiedere,
vedi, è quello lo scopo.
Lo guarderete, la guarderete.
Ma devo dire che mi ha incuriosito, Charlie.
Sono contenta.
Iris, Viola, Matteo, Alice,
vi voglio solo mandare una provocazione.
Vai.
Perché ho prima citato Fleabag, quest'altra serie molto simile, sia per la scrittura femminile, sia perché la protagonista è un po' alter ego dell'autrice stessa. Però c'è un elemento anche comune, perché in Fleabag abbiamo come protagonista maschile un prete, in Nobody Wants This abbiamo un rabbino. Ora, ma
mi
quando,
sento un po' Don Matteo
quando,
io.
Sì, perché noi in Italia le uniche serie che possiamo fare sono con Don Matteo, ovvero Terence Hill.
O Sor Angela.
Fate fare il percorso, prima c'era Terence Hill. E quindi io chiedo, per favore, vorremmo più Raoul Bova, ma anche nella vita reale. Cioè io sarei anche più invogliata effettivamente a
frequentare un prete.
A frequentare Raoul Bova.
A portare avanti il mio credo.
Nel target,
i
Matteo,
giusto, morali.
Raoul Bova. È nel target.
Totale, totale.
Se avessi una guida che effettivamente è così.
Una guida spirituale.
Raoul Bova che ti guida
così
verso la retta via.
Lo ascolterei, capito? Quindi, insomma, all'ascolto, se c'è qualcuno al 331 14 38 923 che vuole indicarci magari qualche vate che ci può illuminare la strada, io chiedo di farsi vivo e di scrivere ad audience.
Anche sui nostri social, chiocciola Radio 1. Ma allora noi ringraziamo la nostra Charlie, a cui abbiamo chiesto. Oggi abbiamo fatto proprio una rubrichetta introspettiva psicologica. Però adesso io, Charlie, voglio che ti scateni.
Vai,
proprio a tutto tondo, perché abbiamo l'ultima canzone di oggi, ma che è bella power. E voglio che proprio, cioè, adesso qua in studio balliamo tutto e Charlie la twerk, ascoltate.
Where did you go?
With
Where did you go? Dove sei andato? Rientriamo un po' prima, dai, regia, va bene
che
così.
Siamo già in ritardo.
Esatto. Allora, dove sei andato? Che mi faceva notare Charlie, se le fa da
questa
sola,
se
le
sì.
battute. Where did you go? Dove sei andato? Che
dove sei andato? Dove sei finito?
Che
non
fa ai, tutti i suoi boys,
sì,
no?
Perché scappano.
Ci sono c'erano i Caramba Boys e anche
i
Ferraris
Boys.
Boys. Allora, tra l'altro anche dove sei andato è la domanda che mi farai tra due settimane,
sì,
Charlie.
Perché ci lasci la prossima, per la prossima puntata.
Io,
scappa.
Settimana okay. prossima non ci sarò. Audience andrà in onda. Io non so cosa succederà, Claudia.
Io neanche, perché non ci
io mi appello a Matteo Carminati,
che è qui,
che è qui con noi. Vieni a controllare cosa combinano in realtà.
Da Matteo a Matteo.
Esatto, cosa combinano, perché io non lo so, cioè come ritroverò. Soprattutto questa
guarda,
poltrona
sì.
deve tornare a me.
Chi lo sa, chi lo sa.
Io te l'ho detto la prima puntata che avrei usurpato il tuo trono.
Infatti. Hai l'occasione per una puntata.
Mi piace.
È un motivo in più per ascoltarvi anche la prossima settimana.
Soprattutto perché non c'è Matteo.
No, io certo, è per quello.
No, io vi ascolto
dall'aeroporto, perché torno apposta.
Okay.
Allora, siamo arrivati alla conclusione invece di questa terza puntata di Audience, la TV che si ascolta. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi. Ringraziamo intanto la nostra amica di puntata Claudia.
Prego, grazie a voi per avermi ospitato.
Ringraziamo la nostra Sophie Baglions.
Grazie.
No, vabbè, non ti preoccupare.
Grazie, Graziella.
Va bene, Sofia.
E grazie a Sofì. Ringraziamo anche la nostra Alice e tutte le persone che sono
che
qui.
Che oggi c'era veramente uno studio gremito di persone.
Ma ovviamente Radio Yulm è sempre attiva dovunque, no, Charlie?
Sui social, chiocciola Radio Yulm, su Instagram, TikTok. Siamo poi sul nostro sito, ovviamente, dove potete recuperare la nostra puntata www.radioyulm.it e potete sentirci se vi manchiamo
e comunicare con noi
al 331 14 38 923. Fatelo in fretta perché siete in tantissimi e rischiamo di non leggervi.
Soprattutto per i commenti alla rubrichetta di Charlotte.
Certo.
Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata. Torniamo settimana prossima. Grazie per essere stati con noi. Buona serata. Ricordandovi sempre che
la TV
siamo noi. La TV che si ascolta.